YouTube Social Village di Marta Cagnola.
Buon pomeriggio a tutti. Oggi siamo in diretta da Piazza Garibaldi a Parma in occasione della Parma Green Week, Festival della Green Economy. Stiamo trasmettendo molte trasmissioni questo weekend da Radio 24 qui da Parma, un posto stupendo, una giornata assolatissima, una Parma che ci ha accolto veramente con dando il meglio, una città bellissima che io amo molto e poi veramente questo fine settimana è favolosa. Quindi qui dalla Parma Green Week che da Piazza Garibaldi di Parma iniziamo le nostre due ore di diretta. 348 239 238 6666, poi ci sono i miei account social @MartaCagnola su X e su Instagram. In particolare su Instagram il nostro Alessandro Schirano ha già spoilerato tutti i temi delle prossime due ore. La prima ora quella di RadioTube Social Village con moltissimi spettacoli, parleremo di televisione, di serie TV, di musica, di libri, incontreremo un attore amatissimo, lo abbiamo accolto negli studi milanesi qualche giorno fa e ascolteremo questo incontro che abbiamo avuto con lui, che sta per partire con una serie televisiva molto molto interessante. Poi nella seconda ora, come sempre, tutta l'attualità della rete e dalla rete con il nostro RadioTube Social Network. Partirei con il primo argomento, è un film su una piattaforma, lo introdurrei così.
Palgrave avevamo tante storie. La più conosciuta era quella del fabbricante di lacrime.
It's not...
Un giorno capiranno chi sei veramente.
Perché chi sono?
Tell me I've been lied to. Cry innocent like you.
Stammi la barca.
È una minaccia.
È un consiglio. Faleno.
Avevo sempre creduto nelle favole.
Questo è Fabbricante di lacrime, appena uscito su Netflix, è l'adattamento del bestseller di Erin Doom, che è sbarcato appunto su Netflix da due giorni. È molto interessante perché, lo diciamo subito, il film ha un target molto particolare, è quello delle appassionate di questo mondo di Erin Doom, un'autrice di bestseller dai numeri impressionanti. Praticamente i suoi libri sono stati pubblicati prima su Wattpad, cioè questa piattaforma che dal basso ha fatto conoscere talenti soprattutto amati dai giovanissimi e dalle ragazze, poi è uscito per magazzini salani. Storia che ha appassionato veramente una generazione di giovani lettori, che ora arriva in questo film Fabbricante di lacrime, che ha anche dei personaggi, degli attori molto amati come il rapper biondo nei panni del maliardo Rigel e Caterina Ferioli nei panni di Nika. Qual è la particolarità appunto di questo film, tratto da un bestseller di un'autrice che è nota con il suo pseudonimo Erin Doom? Di lei si sa solo che il suo vero nome è Matilde, non dice altro di sé. Noi l'abbiamo incontrata in questi giorni proprio per presentare questo Fabbricante di lacrime. Ci piaceva in particolare andare a investigare il rapporto con il libro, con il fenomeno e con i fan. Sentiamo Erin Doom.
È veramente molto, in un certo senso, quasi terrificante per la portata, no? Delle emozioni incredibili e bellissime che stanno succedendo. Io di indole mia sono una persona molto prudente nei sentimenti, nelle emozioni, quindi cerco sempre comunque di a piccole gocce godermi le cose, proprio per insomma farlo con i miei tempi, con le mie giuste modalità. E non so sinceramente dove mi porterà questa avventura, come anche tu l'hai chiamata, ma sono comunque molto felice, molto grata di tutto quello che sta succedendo.
Anche perché io sono arrivata in automobile e Milano è piena, no? Le fermate degli autobus è piena di manifesti.
Sì, è vero, ci sono molti cartelloni anche appesi ai palazzi, nella metropolitana, ci sono, sì, è incredibile.
Diverso, immagino, dalla sensazione che si possa provare con un libro. Quando si fa un adattamento è ovvio che è come una traduzione. La traduzione è tradimento, si dice sempre, anche l'adattamento è un tradimento. Voglio sapere tu che rapporto hai avuto con la scrittura del film, perché è ispirato a, però le firme della sceneggiatura sono altre. Quindi che rapporto hai avuto?
Allora, io ho letto la sceneggiatura quando mi è stata proposta e ho fatto valere delle mie considerazioni e poi, insomma, il film è stato girato e ho avuto modo di vederlo alla fine, dove ho potuto dare altri consigli, insomma, far sentire un po' la mia voce. E questo è, insomma.
È molto delicato perché appunto tu hai creato una storia e poi è stata trasformata in un mondo da altre mani. Immagino che sia. Com'è stato avere in mano la sceneggiatura e dire questo mondo come è stato immaginato di nuovo da altre menti e da altre mani?
In un certo senso, per alcuni aspetti è stato molto elettrizzante, perché vedevo diverse sfumature degli stessi personaggi rappresentati secondo un'ottica che in realtà ho trovato molto interessante. Per altre cose, sai, ogni autore credo che sia molto fedele, resti comunque fedele al proprio immaginario, a come per anni ha sognato e immaginato determinate cose. Quindi credo che da entrambe le parti ci sia, insomma, qualcosa da tenere in considerazione.
Certo, certo. Ogni libro è un film nella mente di chi lo legge, perché ognuno ha una propria messa in scena e anche un proprio casting mentale, perché si immagina dei volti. Ecco, tu hai incontrato Nika e Rigel in carne e ossa, ovviamente. Che effetto ti ha fatto? Assomigliavano ai tuoi attori nella tua mente?
Allora, io posso dire che da quando è nato Fabbricante, quindi parliamo veramente di tanti anni, non ho mai nella mia vita trovato qualcuno che veramente, cioè, non so se ci sono degli autori che veramente riescono a immaginare una persona fisica reale per i propri personaggi, perché secondo me l'immaginazione in generale, la fantasia, va sempre al di là di qualsiasi tipo di realtà. C'è chi ci si può avvicinare tanto, ovviamente, e mi è piaciuto vedere questi due ragazzi comunque destreggiarsi tra le contraddizioni, comunque le fragilità di questi due personaggi molto particolari.
Pubblico che l'ho amato moltissimo, ma soprattutto che l'ho amato visceralmente, anche perché c'è una generazione di giovani lettori che l'ha adottato e si sa quanto possano amare un libro. Secondo te che tipo di rapporto possono avere con un film del genere? Perché anche quello è delicato, è tutto molto delicato.
Beh, loro sono, diciamo che durante questi mesi ho ricevuto tantissimi, cioè sono un po' dei piccoli registi anche loro,
certo.
No? Ma che mi dicevano, allora questa cosa la vogliamo fatta così, oppure dicevano, guarda, all'inizio deve essere, cioè, no, erano molto partecipativi, un po' come se questa creatura fosse anche loro, no, in un certo senso, l'hanno vista nascere sulla piattaforma, l'hanno vista prendere, cominciare a camminare, vederla adesso spiccare il volo in un certo senso, è come se fosse un po' il prodotto di ognuno di loro, che l'ha reso anche possibile, no? Sostenendolo, leggendolo, amandolo in un certo senso. Quindi è stato, mi ha fatto molto sorridere in certi punti, perché ci trovavamo a parlarne come se io stessi proprio parlando con me stessa, no? In un certo senso, c'erano dialoghi belli dove loro tenevano a cuore molto la storia e la fedeltà, insomma, al libro.
Incontrare il mondo, poi, perché quando sei su Netflix significa che diventi ancora più d'esportazione.
In un certo senso sì, abbattere le barriere del libro e andare al di là di quelle, andare in tutto il mondo in un certo senso, è quella parte che prima ti dicevo essere per me un po' terrificante, no? Uscire da lì e non sapere dove questa cosa ti porterà, però insomma staremo a vedere.
una cosa che ho amato molto e che amo molto in questi casi di fenomeni letterari che coinvolgono anche i molto giovani è il fatto che li avvicinino tanto alla lettura. Abbiamo avuto generazioni di ragazzi che si sono avvicinati alla lettura tramite casi letterari, tramite... Ecco, per te questo quanto conta?
Per me è un bellissimo motivo anche di responsabilità in un certo senso, no? Io sono stata veramente molto grata di questo e in un certo senso credo che la lettura cresca con noi e crescendo ci si avvicina ad altri generi, si sviluppano predilezioni diverse, ma pensare che c'è stato comunque, no, una porticina che si è aperta, un ingresso da qualche parte, che sia stato magari quel libro che hai letto a 12 anni che ti ha fatto appassionare al mondo della lettura, per me è una cosa bellissima e sono contenta, insomma, se fabbricante per loro può essere stato quel libro.
Poi quel libro rimane nel cuore per sempre, eh?
Lo spero.
Radio Tube Social Village.
Rieccoci insieme dopo l'incontro con Erin Doom, ma questa settimana siamo andati anche a trovare degli altri protagonisti degli spettacoli. Stiamo parlando di televisione. Allora vorrei introdurre l'argomento con una clip così capirete subito di cosa stiamo per parlare. Eccola.
Ci siamo, eh? Sorpresone, eh?
Cosa sta facendo? Scusi.
Allora, sto mostrando ai colleghi il manifesto della nuova campagna del Jalapa Show.
Ah,
campagna che ho curato io personalmente.
Ma
sì, essendo io uno strategy marketing communication manager.
Ma da quando?
Da parte di padre, lo sono sempre. Comunque ho puntato il focus sul gruppo, sul team.
Bravo.
Deve venire fuori il noi.
Giusto.
Non il io.
Certo.
Bene, attenzione.
Dai, vediamolo, dai.
Su con le palpebre!
Sì? Ma cos'è sta roba?
Ma cos'è? Non ti piace?
L'ha presa bene, finisce malissimo, secondo me.
Ma questi di marketing sono proprio all'asciutto,
certo.
Naturalmente questo qua è un manifesto metafora.
Sì, di cosa?
Dove io voglio far capire al pubblico che senza il gruppo dietro non sarei nessuno.
Infatti non c'è più nessuno.
Sei riuscito,
E allora ripartono da mercoledì 10 aprile, questa volta va in onda il mercoledì in prima serata su TV8 i Jalapa, la Jalapa's Band, il Jalapa Show con un sacco di comici. Le new entry sono Max Giusti e Maccio Capatonda, tra l'altro con dei personaggi pazzeschi nuovi, ci saranno Aurelio De Laurentiis e lo chef Alessandro Borghese interpretati da Max Giusti e poi Stefano Rapone, Gigi Ross, Fabrizio Casalino, Edoardo Ferrario, Valentina Barbieri, Ubaldo Pantani, che farà Paolo Ruffini, io l'ho già vista, molto divertente, Brenda Lodigiani e poi come sempre Neri per Caso, insomma tutto il cast di Jalapa Show capitanato, l'avete sentito, dal Mago Forrest. Ma noi abbiamo deciso di andare un po' a capire come viene costruito questo programma. Siamo andati alla conferenza e abbiamo incontrato proprio la Jalapa's Band, che oggi sono Giorgio Gherarducci e Marco Santin. Sentiamo come nasce il Jalapa Show.
C'è una cosa che mi piacerebbe spiegare agli ascoltatori: quanto è complicato, quanto è lavorato, quanto è costruito il Jalapa Show per sembrare un enorme happening.
Sì.
E non lo è.
No, tutt'altro, cioè, è un grosso lavoro di scrittura, abbiamo tantissimi autori che ci lavorano. Per cui i pezzi sono scritti, poi c'è un margine di improvvisazione, ma è un 10%, diciamo. E poi, insomma, è nostra abitudine, sarà anche il nostro tono un po' tra lo scanzonato e lo scazzato, che fa sembrare tutto più spontaneo e più, come dire, non mi viene il termine, insomma, più naturale, ecco, di quanto sia in realtà. Cioè, c'è un grosso lavoro dietro.
È una cosa intelligente, che il grande happening è l'idea che uno, quando guarda, ed è positivo, no? che sembri così, con continue sorprese anche per quello, e ospiti anche camei velocissimi eccetera, ma dietro, come diceva Giorgio, c'è un grande lavoro di scrittura.
Ma sai qual è il vero segreto? Divertirsi facendolo, perché questo divertimento a casa si avverte. Questo è un luogo comune che si dice a 50 anni che non è assolutamente vero. Detto questo, noi ci divertiamo e tutti ci divertiamo a farlo.
Però noi ci stiamo incontrando dopo la conferenza stampa, ci avete già svelato nuovi nuovi personaggi, alcune piccole cose, e in effetti gli altri ridevano, sì, quindi in effetti il banco di prova della risata anche tra di voi è importante.
No, è importante anche una cosa: noi quando cerchiamo i comici con cui lavorare, oltre alla bravura, per noi è molto importante anche il carattere del comico, per cui non vogliamo comici solisti, vogliamo, ci piace che collaborino tra di loro, che non ci siano invidie, che non è sempre così scontato in questo mondo, nel mondo dello spettacolo, per cui, e anche per questo noi nella nostra carriera abbiamo a volte rinunciato a lavorare con qualche comico di cui non diremo mai il nome bravo, perché ci rendevamo conto che magari è un carattere troppo individualista, ecco, diciamo così.
Un grande gruppo, è vero, ma, cioè, ma proprio che li vedi che gli piace stare insieme, si divertono insieme, e questo a volte nel cazzeggio fa nascere magari delle idee che poi vanno chiaramente lavorate e messe a posto, ma nascono anche i pezzi corali così.
E aiuta anche il clima, che appunto fa sembrare ancora più un clima di divertimento la trasmissione.
Sono curiosa di sapere qual è il ruolo della Jalappas, cioè ci sono gli autori dei comici, i comici sono ovviamente anche autori di se stessi, certo. E voi fate una supervisione, le scelte a monte?
Le facciamo noi due insieme a Lucio Wilson, che è il capoprogetto, insieme a noi, facciamo le scelte definitive. Diamo delle indicazioni di massima, sentiamo le idee dei vari comici, alcune le appoggiamo, altre magari le scartiamo, per cui sì, è un lavoro.
Guardiamo i filmati come sono fatti, li facciamo correggere se vanno corretti, li bocciamo se vanno bocciati, ma che non significa per sempre, significa che vanno migliorati magari, eccetera. Diamo delle indicazioni maturate fra di noi sull'indirizzo che deve prendere magari un pezzo comico, perché dobbiamo sempre avere una linea, no? Non è che sono solo battute a cazzo, ma i personaggi sono in qualche modo, vanno studiati, eccetera, quindi anche questo è questo lavoro qua, insomma. Quindi siamo qua tutta la settimana, poi chiaramente stiamo qua a fare lo studio, eccetera, così, poi dobbiamo i filmare, siamo gli ultimi che andiamo via, chiudiamo noi spesso le porte,
tirate giù la Claire, come esatto. Si dice da queste parti. Tre edizioni una dietro l'altra praticamente,
sì. Ma in realtà è che adesso qua si parlano di edizioni, quando lavoravamo in altre reti magari facevi una stagione intera, non so, ai tempi dei vari mai dire, facevi dalle 20 alle 30 puntate tutte di filate. Qua si fanno delle tranche, per cui ne abbiamo fatta una l'anno scorso, iniziando più o meno in questo periodo, che era di 8 puntate, ne abbiamo fatto una in questo autunno-inverno da 8 puntate, un po' come nella moda, autunno-inverno, primavera-estate, e adesso ci sono le altre 8 della collezione primavera-estate, appunto, e mentre magari una volta ne avevano fatte 16 di fila, ecco, diciamo, invece così, e anche, devo dire, aiuta questo anche molto di più a poter fare più cose nuove in ogni edizione, cioè, è più facile rinnovarsi quando hai 8 puntate, poi una pausa di 3 mesi e poi altre 8, che farne 16 di fila, ovviamente.
Sì, questa cosa di rinnovarsi l'avete ripetuta spesso, cioè nuovi ingressi, non tutte le volte la stessa puntata, addirittura ogni volta rinnovate la sigla.
Sì, è proprio un mantra di questo del Jalappas Show, cioè ce lo siamo sempre detti, non vogliamo mai fotocopiare una puntata con l'altra, perché secondo me anche il pubblico meno smaliziato, comunque, quando ti guarda dopo un po' magari arriva un po' di stanchezza, e invece così deve essere una sorpresa continua, sia come personaggi, quindi ogni tanto qualcuno riposerà magari e ci sarà la puntata dopo, abbiamo tanta roba e quindi abbiamo la possibilità di gestircele per il meglio, lasciando, anche perché loro sono tranquillissimi su questo, cioè l'altro giorno parlavamo con Brenda, tanto per dire una cosa, e diceva no, ma se anche Ester Ascione sta una settimana a casa non è un problema, cioè già loro che si pongano così è importantissimo anche per noi, per poter fare rarissimo.
Detto questo, Ester Ascione non starà a casa una settimana.
No, la vogliamo vedere sempre roteare sul palco. Il fatto che a un certo punto nella conferenza stampa si è parlato di alta talkability, cioè rispetto a qualche decennio fa, quando voi avete cominciato a fare televisione e noi a guardarvi, è cambiato tutto, perché adesso la gente commenta, gli sketch diventano virali.
È cambiato che adesso questa, il fatto che la gente commenti è visibile, cioè nei nostri programmi noi non abbiamo mai fatto ascolti oceanici, non abbiamo mai fatto 10 milioni di spettatori o cose del genere, però i nostri programmi sono sempre andati bene, poi spesso erano in seconda serata. Però sono sempre stati programmi in cui ci rendiamo conto che, non so, i ragazzi a scuola ne parlavano il giorno dopo, però è chiaro che questa talkability la scoprivi perché avevi il figlio che te lo diceva o il figlio dell'amico, per cui in realtà c'è sempre stato, solo che adesso è verificabile perché grazie ai social questa talkability appare, sì, insomma. Però
una volta ce ne accorgevamo magari spostandoci o l'amico dell'amico, cioè comunque sentivi che magari alcune parole, soprattutto per le cose che dicevamo, no? Che venivano ripetute, te ne accorgevi per quello, perché diventavano tormentoni, magari i nomi, i soprannomi da ottusangolo, alcuni modi che usavamo di dire che abbiamo abbandonato nel frattempo, però li sentivi in giro e quindi capivi senza bisogno, anche perché noi sul fatto andare in giro non è che ci riconoscono e quindi avevamo anche quello in meno per capire, ma le robe che dicevamo venivano usate spesso, insomma.
Vi riconoscono appena parlate?
Ogni tanto.
Vi sgamano?
Ormai ci riconosco, cioè almeno mi succede sempre più spesso, per, probabilmente perché le varie apparizioni, quando abbiamo presentato il libro, queste cose qua magari, oppure perché è pubblicizzato molto anche questo programma, quindi magari sui giornali esce qualcosa, boh, non lo
però
so.
Devo dire che i nostri fan sono molto carini, non sono mai invadenti, cioè ci è capitato di girare con comici famosi, con gente che veramente arriva, facciamo selfie, così, invece con noi sono molto, almeno a me capita sempre, molto carini, ringraziano.
No, capita anche a me, ma sì, capita da sempre, ma perché probabilmente non c'è quello che vede un personaggio, capisce che è famoso e non sa neanche chi è, ma deve andare a dire la sua. Quando noi ci riconoscono sono proprio i nostri, quelli aficionados, quindi hanno quasi pudore delle volte a venire a romperti le scatole.
Anche perché abbiamo dei fan che hanno dei neuroni in testa, e non è sempre così in altri casi.
Vero. Vi chiedo un'ultima cosa, molti personaggi nuovi, il leitmotiv dei comici che c'erano a questa conferenza stampa è stato non lo sa ancora, Alessandro Borghese non lo sa ancora, non lo sa ancora.
Non abbiamo mai avvertito quando gli obiettivi delle nostre prese in giro.
Non so perché sia uscita, perché in realtà è normale, non è che chiami uno e dici ti prendiamo per il culo.
Perché in questo caso alcuni dei presi in giro sono amici di chi li prende in giro, quindi è venuta fuori per questa volta.
Esatto, perché l'ha detto Max, perché li conosce, perché se no normalmente non c'è bisogno di avvisare il, cioè no, anzi c'era un programma una volta, adesso non mi ricordo neanche come si chiamasse, che di solito prendeva in giro della gente e poi li trovavi spesso politici in prima fila seduti, era quel programma dove un comico usciva e non volevo dire, e doveva dire il suo nome solo da lei, ma se no non lo capivi che era quel programma lì,
male,
che, quindi vabbè. In realtà cioè non bisogna avvisare nessuno.
Ricordi quando eri povero?
Sì.
Sembra ieri. Invece oggi.
Ma come?
Perché ricordarglielo? Dai.
Ma il fatto di non avere soldi non deve pesarti, anzi.
Meno male.
È il contrario. Dovrebbe alleggerirti.
Adesso. In che senso?
Se vedi che non riesci ad arrivare a fine mese, non c'è problema, torna indietro.
Ma come torna indietro? Come si fa?
Come vedi, nella vita a tutto c'è il rimedio.
Meno male.
Tutto?
Fuorché i problemi.
No, scusa.
A quelli no.
Ma come a quelli no? Sono quelli che bisogna.
Non possiamo farci.
Ma come?
E allora cosa serve lei?
Vabbè, a me Tony Bongi fa molto ridere, ma mi interessava far spiegare appunto alla Jalapas Band come si costruisce una trasmissione che sembra veramente un happening, una grande improvvisazione, invece avete sentito c'è dietro un lavoro pazzesco, loro sono veramente bravissimi, supervisionano tutto, controllano tutti i testi, qualsiasi cosa. 3492386666 il numero per i vostri sms WhatsApp, e i nostri account social sono poi i miei, @MartaCagnola su X e su Instagram. Tra poco torniamo sempre in diretta da Piazza Garibaldi di Parma in occasione della Parma Green Week, Festival della Green Economy, tra pochissimo, per parlare di televisione.
RadioTube Social Village.
Ed eccoci ancora insieme con il nostro RadioTube, le nostre due ore di diretta, la prima quella di RadioTube Social Village. Di cosa abbiamo parlato? Beh, abbiamo incontrato questa settimana Erin Doom, nome d'arte di Matilde, non si sa altro di lei, ma lei ha venduto veramente centinaia di migliaia di copie, un caso editoriale incredibile del suo fabbricante di lacrime, una storia molto teen che ha avuto la caratteristica di nascere prima da una piattaforma, una di quelle piattaforme in rete, la più famosa, che è Wattpad, che permette ai ragazzi di scrivere delle storie, dei romanzi, di condividerle e poi magari di farle diventare di grande successo in rete e poi sbarcare nell'editoria tradizionale. Così è stato per Fabbricante di Lacrime, che poi è stato appunto pubblicato da Salani e ora è diventato un film su Netflix. Ha un po' diviso il film, ma sicuramente ha un target molto preciso, che è quello appunto del pubblico di Erin Doom, e loro lo hanno amato molto. Abbiamo parlato con Erin Doom qualche giorno fa, come qualche giorno fa abbiamo incontrato a Milano la Jalapas Band. La particolarità di questo Jalapas Show, che riparte mercoledì, è quella di avere appunto il Mago Forest come conduttore, tanti ospiti e una costruzione molto complicata che la Jalapas ci ha raccontato. Ma questa settimana sono successe un sacco di cose e quindi noi abbiamo avuto anche un ospite negli studi di Milano, abbiamo registrato l'intervista appunto perché questa settimana saremo stati in trasferta, quindi non potevamo che registrarla nel suo passaggio milanese. Stiamo per parlare di una fiction che sta per arrivare su Rai 1. Introdurrei questo momento così.
Sono l'uomo che ti passa accanto, il rumore del traffico di sottofondo, sono freddo e pioggia sull'asfalto, quella pace che torna dopo avere pianto. Io cambio pelle, cambio le mie impronte, come la vipera, il lupo ed il camaleonte. Nello specchio il riflesso di quello che sembro, un clandestino. Sono l'uomo della porta accanto, il rumore del clacson al semaforo rosso. Sono io lo sconosciuto a fianco, mentre chiedi al balcone un altro doppio malto. Io cambio casa, cambio l'orizzonte, come cambiano i limiti della mia mente. Nello specchio il riflesso di quello che sono, un clandestino. Ogni giorno rinasco e difendo il mio posto nel mondo e ritrovo un frammento di me in ogni sguardo che incontro.
Allora, questo pezzo è Il Clandestino di Simone Cristicchi featuring Maurizio Filardo, interpretata da Simone Cristicchi e Maurizio Filardo, ed è in realtà, oltre ad essere un bel pezzo, è una sigla, la sigla che accompagna Il Clandestino, un investigatore a Milano che sarà dall'8 aprile in prima visione su Rai 1 per 12 episodi da 50 minuti. Chi è il protagonista? Chi è questo clandestino? E adesso ne scoprirò qualcosa in più. Luca Travaglia, interpretato da Edoardo Leo. Ciao, benvenuto.
Ciao,
Edoardo.
Ciao,
anzi, bentornato,
ciao,
a Radio,
sì,
24.
Torno sempre con grande piacere.
Ogni tanto torni a trovarci e noi siamo contenti. Io sono, lo dico sempre, io sono una raccomandata perché l'ho già visto. Ho già visto 4 episodi e quindi posso dire che è una serie molto particolare, perché potrebbe essere una serie poliziesca, ci sono dei gialli, c'è un investigatore, ma ha molto di più. Ma io partirei dall'idea. Come ti è arrivata l'idea del clandestino?
È una cosa molto particolare. Io condividevo un ufficio, avevo un ufficio che adesso non c'è più, però sono andato da un'altra parte con uno degli sceneggiatori, quello che ha avuto l'idea del clandestino, che stava nella stanza accanto alla mia, nel mio ufficio. E un giorno, e noi spesso cioè, mangiavamo insieme, oppure no, un giorno mi ha bussato alla porta, mi ha detto: senti, ho avuto un'idea per una serie e te la posso raccontare al volo, solo il pitch si chiamano, te la piccio, no? Si dice.
Certo, uno di quei termini tecnici.
Esatto. E Renato Sannio si è seduto e mi ha detto: senti, è la storia di un ispettore dell'antiterrorismo, di quelli pazzeschi, quelli che parlano 4 lingue, fa 2 arti marziali, bravissimo a sparare, cioè proprio uno, il numero uno, che è fidanzato da 5 anni con una ragazza di origine araba, si stanno per sposare, stanno progettando di fare un figlio così, e durante una missione lei prende, all'epoca era la sua macchina di servizio, e fa un attentato, e quindi lui impazzisce perché deve capire se questa l'ha amato per finta per 5 anni, pur di fare questo attentato. Questo è stato il primo racconto e io ho detto: ammazza, ma è fighissima questa storia. Raccontare il terrorismo attraverso l'amore, il tradimento d'amore, mi sembrava una cosa molto molto interessante. Poi la cosa si è sviluppata tanto, io ho seguito tutti i passaggi e alla fine è venuto fuori che questo ispettore poi per colpa di questo attentato viene radiato dalla polizia, viene spedito altrove, se ne viene a Milano dove si mette a fare l'investigatore privato in maniera abbastanza clandestina e nel frattempo, mentre aiuta altri clandestini come lui, cerca di capire il segreto che c'è dietro questa storia. E mi sembrava una... Io che non ho mai fatto una lunga serialità, ho detto questa è la storia giusta per fermarmi un po' di mesi e girare questi 12 episodi del clandestino.
Prima che qualcuno ci dica avete spoilerato, no, tutto questo è il punto di partenza.
Questo è proprio quello che trovate nel trailer.
Esatto, questo è proprio il punto di partenza. Sì. E piano piano scopriamo cosa c'è dietro questa storia. Allora, scritta da Ugo Ripamonti, Renato Sannio, Michele Pellegrini, la regia Rolando Ravello, sì. Quindi un altro attore e regista, sì, che se sì, quindi sì. Qualche tratto in comune ce l'abbiamo con Rolando Ravello.
Grande amico.
Certo. Un investigatore a Milano. Milano non è secondaria, anzi tutt'altro che secondaria.
È una protagonista a tutti gli effetti di questa serie, perché nei vari episodi del clandestino vediamo le varie anime di Milano, la Milano più scintillante, più ricca, più borghese, quella della moda e dei locali fighi, e la Milano quella più nascosta, quella più clandestina, quella di varie etnie che in qualche modo si sono integrate o non integrate nel tessuto della città. La serie attraversa le varie anime di questa strana città che è molto difficile da comprendere, lo dico da romano e lo dico da amante di Milano, mi piace molto Milano.
Tante etnie integrate e non integrate, e questo è uno dei registri di lettura di questa serie, perché in effetti non sempre è facile affrontare questo argomento, perché rischi di se cadi da una parte cadi nel buonismo, se cadi dall'altra parte cadi nel cattivismo, quindi gli immigrati non devono essere né santi né peccatori, sono semplicemente uomini.
C'è un grande valore di questa serie, no? C'è quella famosa frase che dice: per capire qualcuno devi camminare un paio di giorni nelle sue scarpe. Luca Travaglia è uno che ha avuto un dolore così grande ed è stato mollato da tutti, dagli amici, dalla compagna, dalla polizia, da tutti, e si sente clandestino a casa sua. Ed è una condizione terribile, ma privilegiata per capire lo sguardo degli altri clandestini, che non è una condizione solo di passaporto, di nazionalità, è una condizione psicologica. Puoi sentirti clandestino e spesso nella serie affrontiamo casi di questo tipo, puoi sentirti clandestino anche se sei perfettamente italiano e vivi nella tua città e quindi nel nostro caso si riferisce più a una condizione esistenziale, diciamo. Poi ovviamente ci sono i casi anche proprio di clandestini che Travaglia in qualche modo cerca di aiutare perché ha capito il motivo di quel dolore.
Tutto vero, poi c'è un compagno molto particolare per Travaglia che è Palita, interpretato dal bravissimo Assani Sciappi, sì, che è irresistibile. Che aiuta anche la serie a scavallare continuamente tono, nel senso che abbiamo il tono del noir e del crime insieme, sì, ma anche il tono della commedia.
Sì, allora Assani è un attore di origine keniote, e in realtà io penso che sia napoletano, cioè lui secondo me ci nasconde qualcosa, perché ai tempi comici di un napoletano è strepitoso. Verissimo. E io spesso veramente gli ho sbottato a ridere in faccia, ma senza proprio e c'è questa cosa molto curiosa, perché lui fa la parte di un cingalese, quindi di un immigrato che però è razzista verso gli altri immigrati, perché ormai lui si sente italiano. E ovviamente questa cosa genera molta commedia, ed è stato molto divertente per me lasciare, io che sono più abituato a fare le commedie, lasciare, diciamo, i contrappunti comici ad un altro attore che in quella roba strepitoso, e fare io invece la parte del burbero, l'introverso, che però invece mi sono molto divertito a farlo.
Lo stilema dell'investigatore burbero, controverso e anche un po' appassionato di alcol è uno stilema che si ritrova spesso. Tu come ti sei mosso in quella direzione e per scantonare da quella direzione?
Intanto io ho molte più cose in comune di Travaglia con Travaglia rispetto a quanto uno possa pensare. Sai, a volte le commedie che ho fatto hanno ingannato le persone che mi incontrano su come sono davvero nella vita, ma io sono molto più riservato, schivo, forse non sono così introverso come lui, ma la mia riservatezza è quasi, insomma, quasi paranoica ormai, e sono uno sì molto molto schivo, abbastanza diverso dai personaggi che faccio, e Travaglia è uno di quelli che mi somiglia di più, anche se magari può non sembrare così. Però c'era, questo diciamo da un punto di vista umano, da un punto di vista professionale c'era una cosa interessantissima, una battaglia da vincere, era far diventare amabile per il pubblico un introverso scontroso, respingente, eppure un po' antipatico come Travaglia, e con Rolando Ravello ci siamo proprio messi in testa di riuscire in questa impresa, perché sulla carta lui è uno respingente, insomma, uno che parla poco ed è molto tagliente nelle cose che dice, quindi insomma è stata una bella sfida professionale.
È un personaggio, la lunga serialità ha anche questo rischio, e lo dico sorridendo, è un personaggio che potrebbe fare affezionare il pubblico. Tu saresti pronto a farlo diventare un personaggio seriale che ritorna?
Speriamo.
Cioè, sai, a questi personaggi poi il pubblico si affeziona?
Io me lo auguro, perché poi tra l'altro è una storia originale, non viene da un libro, quindi la sfida è ancora più alta, non c'è un, come per Schiavone o Montalbano, no? un riferimento precedente. Però sì, insomma, me lo auguro, non l'ho mai fatto. Io ho un mio alter ego, diciamo, cinematografico, che è Pietro Zinni di Smetto Quando Voglio, che la gente veramente mi ferma per strada e mi dice bella professore, che l'ho fatto per tre film, quindi quello è già, però non mi dispiacerebbe affatto. Io penso che per un attore entrare nell'immaginario popolare attraverso un personaggio vuol dire che l'ha reso così credibile che è entrato nel cuore della gente. Gigi Proietti mi raccontava che la gente lo fermava per strada quando faceva il maresciallo Rocca e gli chiedeva consigli per un trasferimento. Carabinieri dicevano: senta, ma io dovrei fare un trasferimento, e lui pensava: ma io faccio l'attore, mica faccio il carabiniere, mica sono maresciallo. Però poi dopo, adesso al di là della lettura comica, vuol dire che in qualche modo quella roba è penetrata dentro, quindi è una cosa bellissima per un attore, cioè, assolutamente.
Adesso invece del Cinetel guarderai l'Auditel la mattina dopo alle 10, sei pronto? Questo è un brivido diverso.
Sì, no, infatti mi devo abituare a questa cosa. In realtà la cosa alla quale penso di più è quello che una volta si chiamava il gradimento. Poi, per carità, i numeri sono sempre numeri e decretano il successo o l'insuccesso di qualcosa. Però mi sono reso conto che a volte anche qualche mio film che magari ha incassato di meno aveva una penetrazione di gradimento molto più alta di qualche film che magari invece ha incassato il triplo, quindi quelle cose poi restano nella storia di un attore.
Adesso forse l'ansia è anche più per l'immediatezza, perché ormai tutti commentano sui social, celebrano, stroncano in un secondo.
Pensando di spegnere il cellulare durante le puntate, ora soprattutto durante la prima, di non guardare Twitter. Io non sono un grande smanettone di social, però mi sa che forse non mi guardo, non mi leggo, non metto l'hashtag Edoardo Leo per vedere se mi insultano. No, perché poi la gente non lo sa, ma non capita di guardare, a volte ci rimani male, ci sono delle persone che ti giudicano malissimo per delle cose e ci rimani male. Io delle volte,
il gioco cattivo dei social.
Sì. Però poi penso sempre a quella frase di André che dice: devi temere il plebiscito. Se non stai antipatico a qualcuno, vuol dire che non stai facendo bene il tuo lavoro.
Vero. Sei anche a teatro, però, Edoardo?
Sì, sono in piena tournée. Quest'anno festeggio 30 anni di... alcuni la chiamano carriera, io la chiamo gavetta.
30 anni di gavetta non è male, sì. Questa te la vorrei rubare.
Ma è così.
Per me sarebbero 24 di praticantato, allora.
Esatto,
ecco.
Esatto, vedi. Festeggio 30 anni di gavetta e ho deciso di festeggiarli facendo una lunghissima tournée teatrale. Mi sono fermato, ho spento qualsiasi mio... impegno di cinema, di set, di scrittura, e sono partito il 22 ottobre dal Teatro Petruzzelli proprio per scelta, e mi sto facendo questa lunghissima tournée che dura 6-7 mesi, finirò alla fine di maggio, e tra poco sono a Roma al Teatro Brancaccio, ed mi sta dando tante soddisfazioni questa tournée.
Da lunedì Il Clandestino con Edoardo Leo. Grazie Edoardo.
Grazie a te.
Siamo pronti ad affezionarci a questo,
speriamo,
a questo Luca Travaglia.
Speriamo.
Che è veramente un tipo particolare. Grazie Edoardo.
Grazie, ciao ciao.
Radio Tube Social Village.
Ed eccoci insieme per gli ultimi 9 minuti della prima ora del nostro Radio Tube, la prima ora quella dedicata agli spettacoli. Abbiamo parlato con Erin Doom, l'autrice di bestseller che adesso ha visto il suo primo libro Fabbricante di Lacrime diventare un film che è appena stato pubblicato su Netflix, è appena stato inserito nella piattaforma di Netflix. E poi ancora la Jalapas Band, perché stanno per tornare mercoledì con il Jalapas Show. Abbiamo scoperto da loro come si costruisce un loro programma, come si costruisce il Jalapas Show. Siamo andati dietro le quinte per capire il funzionamento e soprattutto il loro incredibile lavoro di autori. E poi ancora Edoardo Leo, che ci era venuto a trovare qualche giorno fa nei nostri studi di Milano. Guardatela questa Clandestino lunedì, perché è una serie davvero non male. Ora stiamo per parlare di un libro e lo vorrei introdurre con una canzone della quale non so se sapete l'origine. Eccola.
Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia, per dirti quello che non sai. Un'ora sola ti vorrei.
È una delle, anzi la versione che preferisco di Un'ora sola ti vorrei. Ci sono tantissime versioni, ma pochi sanno che questa è una canzone del 1938. Tante canzoni che ancora oggi conosciamo in realtà hanno un'origine molto lontana. E io ho tra le mani un libro veramente interessante, un libro corposo perché sono oltre 360 pagine. Si intitola, il titolo è molto particolare, Eyar Eyar Alala, canzoni alla radio 1924-1944, scritto da Federico Pistone e Franco Zanetti. Ciao Franco, bentornato a Radio Tube.
Buongiorno Marta, come stai? Grazie dell'ospitalità.
Tutto bene, io sono in una piazza di Parma, quindi una assolatissima Parma. Oggi si sta benissimo perché stiamo trasmettendo in diretta dalla Parma Green Week. Franco Zanetti, che è direttore di Rockall, rockall.it, che ha scritto questo libro con Federico Pistone. Franco, io l'ho riempito di post-it perché ci sarebbero davvero tantissimi spunti, ma io vorrei partire da questo titolo perché è un titolo un po' particolare, effettivamente può anche spaventare. Raccontami un po' questo Eyar Eyar Alala.
Guarda Marta, io purtroppo, per fortuna, non sono capace di fare progetti, realizzarli e poi intitolarli. Io parto sempre da un titolo. Quasi tutte le cose che ho fatto in vita mia sono partite da un titolo e poi l'ho riempito di contenuti. Questo è un gioco che mi è venuto in mente un giorno del novembre, credo, l'ottobre del 2022, pensando proprio a Layer, cioè all'ente italiano Audizioni Radiofoniche. Stavo leggendo un libro di Giordano Bruno Guerri su D'Annunzio e mi è venuta in mente questa commistione tra il nome dell'emittente radiofonica fondata nel 27 in Italia e l'Eia, Eia alla la di D'Annunziana Memoria, e mi sono detto come si può riempire un titolo così che è buffo e divertente, o almeno a me sembrava divertente, e ho pensato di immaginarmi un modo interessante per riempirlo, e mi sono venute in mente le canzoni degli anni della radio, degli anni della prima radio, quella degli anni 20, 30 e 40.
Stupendo quella nascita di quest'idea. Canzoni alla radio 24-44 significa ovviamente canzoni di ispirazione fascista, ma significa anche canzoni sentimentali, significa canzoni ironiche dal vero senso mascherato. Insomma, ci sono tanti tipi di canzoni in questi anni.
Sì, il mio progetto iniziale era un po' più provocatorio. Io avrei voluto fare un libro magari un po' più piccolo, con meno pagine, quelli che parlano bene chiamano pamphlet, dedicato solo alle canzoni di propaganda fascista. Va detto che era un'idea, come dire, letteraria, non ideologica, perché quelle canzoni sono totalmente dimenticate, invece alcune di quelle canzoni, come ci ha ricordato anche Guccini in un'intervista, sono belle canzoni di per sé, al di là del contenuto propagandistico. Poi l'editore, che è Elisabetta Sgarbi, mi ha indotto ad allargare l'arco dell'indagine anche alle canzoni non di propaganda. Non so se abbiamo fatto bene o se abbiamo fatto male. Da un certo punto di vista, pensando al generale Vannacci, forse avremmo fatto meglio a fare un libro solo di canzoni fasciste, che si sarebbe
malandrino.
Bruciato a Rogo e Piazzale Loreto, però ne avrebbero venduti molti. Ma Elisabetta,
avresti svoltato dal punto di vista delle vendite. Sì.
Ma Elisabetta giustamente ci ha detto: no, parliamo di tutte le canzoni della radio di quel periodo, e quindi sono entrate anche le canzoni romantiche, le canzoni malinconiche, le canzoni buffe che in quel periodo venivano diffuse dall'unica emittente radiofonica italiana.
Dico subito che non è un libro da divorare, è un libro da leggere e ascoltare mano a mano, perché ci sono 130 canzoni, è bello leggere la storia e ascoltarle mano a mano. Ci sono tante canzoni, come abbiamo sentito questa Un'ora sola ti vorrei degli Showman, che in realtà risalgono a quel periodo e noi non ce lo ricordiamo, ma Se che penso, Una gita lì Castelli, cioè Nanni, Dici Tencello Vuie, Quel motivetto che mi piace tanto, Tanto per cantà. Ci raccontate la storia di pezzi che sono talmente entrati nel nostro immaginario che non pensiamo più alla loro origine temporale, ecco.
Sì, sono canzoni che sono sopravvissute, come direbbe sempre il nostro maestro Edonno Guccini, alle ingiurie degli anni. Vorrei dire, prima che mi dimentichi, io adesso sto parlando come se fossi il papà di questo libro, ma la mamma è Federico Pistone.
Pistone.
Io ho ingravidato, lui ha gestato, è stato la gestante, poi abbiamo partorito insieme. Le schede le ha scritte tutte lui, e spesso ricorda in coda alla scheda quante sono state le versioni posteriori di quelle prime, delle versioni originali di queste canzoni. Perché sono durate? Sono durate perché, immagino, sono belle canzoni, perché hanno colpito un punto sensibile nella memoria collettiva degli italiani, o semplicemente perché qualcuno ha avuto l'idea di riprenderle e di rilanciarle, ma sia quelle romantiche come appunto Un'ora sola ti vorrei, ma tante altre, ma anche quelle buffe come Pippo non lo sa, per dire, sono canzoni che, lo dico a te che ti occupi come me anche di musica, sono canzoni che sono canzoni, scusa il gioco di parole.
Vero.
Non sono quelle che ascoltiamo adesso, che non riescono a rimanere in mente e non si possono ricantare. Sono, come si diceva una volta, le canzoni che il garzone del fornaio canta la mattina quando va a consegnare, quando va a portare il sacchetto del pane casa per casa. Perché hanno delle
Non ci saremo tra cent'anni per sapere se hanno fatto delle nuove versioni delle canzoni di oggi, ma sento un po' di escluderlo, vabbè, vedremo. Franco, devo ringraziarti tantissimo. Fammi ricordare per bene titolo e tutto. Eiar, Alala, canzoni alla radio 1924-1944, peraltro con i contributi di Riccardo Bertoncelli, Francesco Guccini e Vincenzo Mollica, edito da Baldini Castoldi, insieme a Federico Pistone, l'ha scritto Franco Zanetti. Grazie Franco, alla prossima.
Grazie a te, mangia un panino col culatello anche per me.
Ne ho mangiato uno col prosciutto crudo, buonissimo, grazie Franco. Noi diamo la linea a Gigi Donnelli al giornale radio delle 17, poi saremo ancora insieme da Parma.